Eccoci qua, cari amici di Visione TV, benvenuti a questo nostro speciale. Pochi minuti fa, poche ore fa, Robert Fico, presidente della Slovacchia, famoso per le sue posizioni in favore della pace, diffamato come filorusso dal mainstream belligista, è stato colpito in un agguato. In un primo momento le sue condizioni sembravano gravissime, adesso pare che la situazione sia grave, ma forse non in pericolo di vita. Con me ci sono Marco Rizzo, ciao Marco.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Pino Cabras.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Da Mosca, Mark Bernardini.
Buonasera anche a voi.
Nel corso di questo speciale poi sentiremo anche voci di altri esperti. Nel frattempo, per quadrare e mettere a fuoco, sembra una macabra ironia in questo momento, per capire meglio la figura di Robert Fico, il servizio di Ligorio.
Robert Fico è il primo ministro della Slovacchia. A ottobre 2023 è iniziato il suo attuale incarico, ma non è la prima volta che guida l'esecutivo di Bratislava. Aveva già ricoperto il ruolo dal 2006 al 2010 e dal 2012 al 2018, complessivamente per 4 mandati e più di 10 anni. Classe 1964, laureato in legge di formazione comunista e postcomunista, Fico nel 1999 ha fondato Direzione Socialdemocrazia, abbreviato in SMER, il partito attualmente con il maggior numero di seggi nel Parlamento slovacco. Descritto dai media generalisti come populista e nazionalista di sinistra, Direzione Socialdemocrazia è oggi a capo di una coalizione di governo che comprende anche un partito di sinistra, nonché uno di destra. Negli anni più recenti Fico si è distinto per le sue posizioni fortemente critiche, da un lato nei confronti dell'autoritarismo pandemico instauratosi durante il Covid quando egli era all'opposizione in Slovacchia come altrove nel mondo, e dall'altro lato posizioni critiche anche nei confronti del posizionamento del blocco occidentale rispetto alla guerra tra Russia e Ucraina, tentando di smarcare la Slovacchia dalle politiche più belliciste portate avanti da NATO, Stati Uniti e Unione Europea.
Ecco, bravissima Lilli Goriup che ha offerto una sintesi pregevole in pochissimo tempo. Vado prima da Pino Cabras, che ha notizie recenti sulla sorte di Fico. Prima, fuori dai microfoni, ci dicevi che sai che è sotto i ferri in questo momento.
Sì, è sottoposto a un intervento chirurgico, è stato ferito allo stomaco, ha un arto, dice che qualcosa è arrivato anche alla testa, però c'è una dichiarazione dei medici che dicono che è fuori pericolo. E questa è una notizia importante sicuramente per valutare le conseguenze di quello che potrà accadere, però al di là di tutto è molto grave quello che è accaduto, è un episodio che solleva moltissimo il livello della tensione, va a colpire il politico che con la maggiore esposizione in Europa si è battuto in questi ultimi mesi contro l'escalation. Ha dichiarato in tantissime circostanze che è sbagliato perseguire una guerra totale nei confronti della Russia. La risposta non può avvenire positivamente dal campo di battaglia, come invece dichiarano tutti i leader europei. È favorevole a un dialogo, a un negoziato con la Russia, e questo lo porta a essere inquadrato subito come un essere divisivo. Ci sono in questo momento delle agenzie oppure dei lanci, ad esempio di Sky News, che lo definiscono in questa maniera, cioè uno controverso, divisivo, quando è in assoluta continuità con i valori della sua forza politica, una forza che addirittura fa parte dell'Internazionale Socialista. E in questo però, certo, ora è una mosca bianca nell'attuale quadro di oggi dell'Europa. È un segnale che si combina con altre tensioni, con altre minacce che vengono rivolte verso qualsiasi diversità. Già ad esempio sulla situazione della Georgia in questo momento, perché hanno adottato una legge che è simile a quella che adottano gli Stati Uniti contro le ingerenze straniere, gli Stati Uniti stanno per decidere delle sanzioni nei confronti della Georgia, e lo stesso l'Unione Europea vuole adottare qualche misura contro le decisioni del governo. Quindi essere outsider in questo momento in Europa rispetto al clima di guerra che si sta creando è qualcosa di veramente difficile, pericoloso e ci riporta agli anni più bui delle tensioni europee.
Ecco, mi segnalavano in chat che stranamente ogni volta che si parla di questioni delicate ci sono problemi di collegamento. Ecco, mi dicono che il video era bloccato per alcuni secondi. Provate ad uscire e rientrare. Fatemi sapere in chat se il problema è risolto. Ecco, nel frattempo torno, vado da Marco Rizzo. Marco, è un messaggio molto grave questo, ecco, molto inquietante. Pare che sia un uomo di 71 anni. Marco, non ti vediamo adesso. Che abbia
No, no,
sparato
ci sono.
a Fizco. In genere, quando fanno delle cose molto gravi, le persone molto serie che organizzano questi attentati utilizzano personaggi, come dire, molto improbabili per dare l'impressione che si tratti del gesto isolato di un matto. Ma noi sappiamo perfettamente, conosciamo un po' di storia, che invece il più delle volte gli assassini più seri utilizzano i killer più improbabili per allontanare sospetti da vicende e questioni drammatiche. Che idea ti sei fatto tu di questa operazione, di questo tentato omicidio? Intanto la Repubblica dice che in realtà Fizco sarebbe in pericolo di vita. Eccolo qui, la stessa cosa dice il Corriere, titolano in fotocopia. Prego Marco.
Può darsi che siano auspici questi qua, non lo so. Vediamo un attimo in una condizione così drammatica a chi giova, perché poi questo è il tema. Adesso, al di là del fatto che io condivido assolutamente la tua valutazione, più il killer è improbabile e più chi ci sta dietro è importante. Robert Fico è un premier amato dal popolo slovacco, è un premier che ha vinto le elezioni ampiamente, è un premier che vuole mantenere la sovranità popolare in Slovacchia ed è un premier vocato alla pace. Vedo che si interrompono sempre, insomma, vabbè. Mi senti?
Sì, ti
Mi senti?
sentiamo, però ogni tanto salta il collegamento, prego.
Vabbè. E dicevo, è un premier vocato alla pace. Le sue dichiarazioni da quando hanno vinto le elezioni, quelli di Smern, nel settembre dell'anno scorso, sono sempre state indicazioni per una de-escalation in Ucraina, per una valutazione diplomatica di quella crisi, per il fatto che l'Europa doveva farsi garante di un processo di pace.
Sto
E
facendo.
queste cose danno fastidio certamente al governo degli Stati Uniti, danno fastidio all'Unione Europea. E il primo incontro importante che fece Robert Fico appena eletto è stato con Orban, con uno che dal punto di vista economico e sociale evidentemente non la pensa proprio come lui, ma dal punto di vista delle questioni internazionali e della lotta per la pace ha questo atteggiamento. E quindi, come dire, non è un caso che sia stato scelto come obiettivo di questo attentato terroristico, che adesso diranno che è un vecchietto che si trovava lì per caso, ha sbagliato bersaglio, non so cosa si inventeranno, ma più, ripeto, questo è molto importante, l'hai detto bene tu prima all'inizio, più è improbabile l'attentatore e più sono sofisticati i mandanti.
Marco, tu sai che io sono notoriamente complottista e me ne vanto, perché in genere il complottista è quello che cerca di mettere insieme dei fatti, magari alcune volte i fatti stanno insieme, altre volte no, ma solo gli idioti, diciamo, non sono convinti che la storia sia un continuo susseguirsi di eventi slegati gli uni dagli altri. Ora, io ti voglio far notare una cosa, no? Ora mi svesto un attimo dai panni del giornalista e parlo da presidente di DSP. Tu sei un uomo, diciamo, che ha una struttura, una storia, quindi anche una capacità di analisi, ma certamente migliore della mia, dovuta anche al fatto che hai, a differenza mia, gestito vicende molto delicate sul piano storico, sul piano internazionale, quindi mi affido anche a una tua valutazione. Noi avevamo un dialogo, noi di DSP, abbiamo con questo partito di Fizco, con lo Smer, no? C'erano state delle interlocuzioni, non è, se non diciamo, non sveliamo nessun segreto, avevamo parlato anche con alti rappresentanti di quella forza politica in vista delle elezioni europee per tentare di fare una battaglia comune nel nome delle cose che ci rendono forze simili, no? Qualche giorno fa, ora io non vorrei dare troppa importanza, però insomma le coincidenze sono coincidenze, ecco, fino a quando non si rivelano altro. Ecco, qualche giorno fa è uscito questo strano articolo su questo sito qua, Fahrenheit, che non so cosa sia, ecco, Fahrenheit so che era un profumo, ma questi puzzano, di servizi particolarmente. Dicevano Rizzocchio nel paese degli accordi farlocchi e parlavano di noi e proprio di Fitzco. Vedi, fanno vedere una mail che hanno mandato al partito Smer e di fatto dicono che tutto sommato si tratta di una millanteria, ecco, insomma, il fatto che noi avremmo millantato collegamenti con Fitz. Poi citano Fazzolari, che è il sottosegretario di Meloni, che ci aveva ricevuto per la questione delle firme. Poi sarà intervenuto qualche potere più importante per consigliare a Fazzolari e Meloni di non consentire a DSP la presenza alle prossime elezioni europee in tutte le circoscrizioni. Noi ci saremo solo al centro. Questo fatto segue la questione di Anonymous che ci ha hackerato il sito con minacce esplicite. C'è uno, un certo Guido, che non mi ricordo come si chiama, ha pubblicato un articolo dicendo che se noi non cambieremo linea rispetto alla guerra in Ucraina, insomma, rischiamo che loro facciano altro. Abbiamo presentato denuncia e mi ricordo che durante la tua campagna elettorale a Rovereto, uscirono fuori in Trentino, uscirono fuori dei messaggi di gente che si firmava Partito Comunista Combattente che ci minacciava di morte, anzi dicevano che la sentenza era già stata emessa nei tuoi confronti e nei nostri. Ora io non credo che qualcuno si stia predisponendo un alibi, no? Però insomma la butto lì, diciamo, ecco.
Beh, mi tocco le balle, come si dice.
Ha
Però detto questo, beh, quell'articolo lì è molto sofisticato, quell'articolo che vi ho fatto vedere, sono 38 pagine con riferimenti. Hanno addirittura mandato una mail alla deputata europea dello Smerna. Adesso non so se hanno fatto quello perché vogliono che noi spieghiamo quali sono i nostri rapporti con lo Smerna, no? Come dire. Per cui. Però posso dire che la casualità, purtroppo, il Parlamento slovacco era in seduta mentre è avvenuto l'attentato al Premier Fico e presiedeva la giornata dei lavori, Lubos Blaha, che conosciamo molto bene e che ha interrotto i lavori del Parlamento slovacco proprio perché c'era questo attentato. Ripeto, questa è la democrazia in cui viviamo, è la democrazia dell'Unione Europea. Cioè, è tutto chiaro quello che sta succedendo. Sono i primordi di una
Cioè, ma
guerra
sono te i
mondiale che si
mandanti,
vuole
sono gli
bombardare.
stessi che mandano le armi in Ucraina, sono loro i mandanti.
No, io non posso sapere ora chi sono. Certamente devi guardare chi è la vittima. La vittima è un uomo che si batteva per la pace, per la sovranità del suo paese. Robert Fico sta costruendo una nuova teoria politica in Slovacchia. Infatti è vero che fa parte dell'Internazionale Socialista, ma sono stati cacciati dal Partito Socialista Europeo proprio perché avevano le posizioni sulla pace. Quindi non è, gli eurodeputati di Smer fanno parte del gruppo misto adesso, perché sono stati cacciati dal Partito Socialista Europeo. Ma probabilmente con le nuove elezioni europee, presumo, auspico, speriamo, che si riesca a trovare un conglomerato di forze, anche le più varie, che però abbiano come, diciamo, perché per formare un partito europeo bisogna avere 19 eurodeputati, quindi tanti, e devono essere appartenenti a 7 paesi diversi. Quindi è chiaro, quello che era il GUE ormai è una cosa, debolissima, no? La sinistra storica è un qualcosa di fucsia, ecco, di fucsia è troppo. Quindi è utile che ci sia io auspico un'unione sovranista in Europa, che vada a Fico, facendogli gli auguri, a Orban. Questo è quello che auspico io.
Mark, come raccontano i media russi questa vicenda? Volume. Volume, Mark, non ti sentiamo. Mark, microfono.
Per ora posso dire che i primi che hanno dato questa notizia sono stati proprio i russi. Pochi minuti dopo sono cominciate le notizie un po' in tutte le agenzie occidentali, che lo sto seguendo già fin dal primo momento, insomma, da quando è successo. Però devo dire, quello che si dice qui più o meno è quello che sapete anche voi, non è che ci siano grandi differenziazioni. Il problema è il commento. Il problema è quale tipo di lettura si dà, e ovviamente a me è molto vicina la lettura sia che ne hai dato tu, sia quella che ha dato Pino, sia quella che ha dato Marco. Io sono pienamente d'accordo, quindi ho poco da dire in questo senso. Posso aggiungere solo qualche elemento. Io vorrei ricordare intanto che
Mark,
Fico.
ma persa la
Sì.
guerra in Ucraina, secondo te sono passati agli omicidi mirati? Come al tempo di Kennedy, Martin Luther King, cioè stanno
Francesco,
provando a fare lo stesso gioco, secondo
ma ti risulta che abbiano mai smesso? Cioè, questa è una
te?
storia che
Però
sta andando.
l'omicidio di un presidente in carica non mi pare che sia una cosa che fanno ogni giorno.
Beh, insomma, più o meno, cioè, adesso al di là di quei 20 presidenti americani che nella storia degli Stati Uniti sono stati uccisi, e a parte Kennedy, no? Però voglio dire, gli attentati, poi magari non andati a buon fine, ma ne sono stati fatti a Reagan, a Bush, a Obama, a Clinton. Quindi non c'è neanche un problema di centrosinistra, centrodestra, repubblicani, democratici. Insomma, questo è il metodo statunitense. Se uno, scusate il termine, ma rompe i coglioni, va tolto di mezzo. Se non si riesce a togliere in maniera pacifica, si toglie in maniera bellicistica. Questo è quello che succede da 60 anni a questa parte. Quindi, al di là dell'incazzatura, ma io non sono sorpreso, cioè una roba del genere poteva succedere. Quello che è indicativo è che, appunto, prima si diceva, no, che Fico è socialdemocratico, eccetera. Guardate che, siccome io seguo anche i media occidentali, in continuazione sono anni. Da quando c'è Fico, che sento dire che Fico, essendo sovranista, populista e quant'altro, vuol dire che è di destra. Beh, per un esponente del Partito Socialdemocratico è mica male, cioè essere chiamato di destra. Di più, siccome recentemente è stato eletto il presidente della Slovacchia, Peter Pellegrini, che l'ho spiegato un sacco di volte, il cognome è dovuto al fatto che aveva, non mi ricordo se il nonno o il bisnonno, che era un emigrante italiano, ma all'epoca dell'impero austro-ungarico. Insomma, con l'Italia non c'entra nulla. Però, quindi vedete che in Slovacchia c'è un oppositore a Fico. Vorrei ricordare sommessamente che Pellegrini è il fondatore di un altro partito sempre socialdemocratico. Ora, come giustamente ha spiegato Marco Rizzo, entrambi questi partiti, cioè GLAS e SMER, entrambi sono stati cacciati dal Partito Socialista Europeo. Al momento non sono stati ancora cacciati dall'Internazionale Socialista, ma non dispero, vedrete che a breve succederà anche quello. E vorrei ricordare che dell'Internazionale Socialista faceva parte un partito che ovviamente, adesso lo capirete, non poteva far parte del Partito Socialista Europeo, perché quello riguarda solo l'Unione Europea, e cioè il partito Russia Giusta, che sono i socialisti qui in Russia. Per le loro posizioni sono stati cacciati dall'Internazionale Socialista. Insomma, con il socialismo, tutta sta roba, ma cosa ha a che vedere? la si può pensare.
Buona domanda. È una buona domanda.
Appunto, cioè la si può pensare. Voglio ricordare anche che Orban, se proprio vogliamo.
Ecco, a proposito di Orban, Marco, hai citato Lupus in Fabio.
Parte del Partito Comunista dell'Ungheria, tanto per essere chiari.
Guarda, Orban ha appena dichiarato attacco atroce, evidentemente ha colto il messaggio come una minaccia per lui, cioè come dire il prossimo potresti essere tu, e la stampa, che è sempre come dire molto attenta a farsi tramite di Pizzini filonato, insomma lo riporta con una certa evidenza. Se hai finito, Marco, vado da Pino.
Solo un'ultima annotazione, cioè appunto quando si dice no che Fico leader controverso un corno, come giustamente hai notato tu, è un leader molto amato nel suo paese. L'attentato ha avuto luogo proprio in un circondariato della Slovacchia, dove il suo partito ha fatto alle ultime elezioni man bassa, quindi veramente la stragrande parte del popolo è dalla sua parte, quindi controverso assolutamente zero. Il discorso è che chiunque sia contro l'establishment europeo occidentale atlantista è automaticamente controverso, è automaticamente esecrabile. E poi alla fine, quando si dice controverso, che cosa vuol dire? Vuol dire che quindi, insomma, in fondo, se gli hanno fatto un attentato, beh, se l'è un po' cercata. Certo, per carità, noi siamo contro, però, insomma, è abbastanza logico che gli venga fatto un attentato. Questa è la logica che in questo momento sta prevalendo. È contro questo che dobbiamo combattere.
Bisogna capire come, sai, che porgere l'altra guancia e poi magari troppo si rischia di farsela diventare rossa. Vi faccio vedere l'agguato contro Fico e poi il momento dell'arresto. Ecco qui, dalle immagini si coglie tutta la drammaticità di quanto accaduto. Pino, cos'è questo? È un messaggio erga omnes, cioè da ora in avanti fate attenzione, perché tutti quelli che parlano di pace si potrebbero beccare una pallottola umanitaria o in testa o nella pancia.
Guarda, in questo momento c'è in corso una riunione d'emergenza del governo della Turchia, convocata dal presidente Erdogan, per una emergenza golpe, una emergenza colpo di Stato. Ricordiamo che in Turchia c'è stato un tentativo molto serio di colpo di Stato quasi 10 anni fa, che in qualche modo è rimasto comunque sempre sotto traccia, perché ci sono profonde infiltrazioni in tutti gli apparati di governo e militari, dell'intelligence di tutti i paesi che fanno parte della NATO. E quindi credo che il pericolo sia per tutti i politici all'interno dei paesi della NATO che si vogliano discostare dalla politica dominante dell'egemone. Qualche struttura interna la trovano. E guardando le immagini dell'attentato a Robert Fico, io non posso non notare che c'è una evidente falla nella sicurezza. Mi pare che non sia stato protetto abbastanza in una circostanza in cui il governo si riuniva fuori dalla capitale, e c'è anche un modo di prendere il ferito da parte delle guardie del corpo che non ho trovato molto professionale. Non c'era un'ambulanza vicina per caricarlo, lo hanno preso di peso. Pensiamo le conseguenze se ci fosse stata una lesione nella colonna vertebrale da parte di una pallottola, l'hanno preso di peso e caricato quasi scaraventato dentro il sedile posteriore della limousine presidenziale. Quindi vedo che se non altro c'è una sottovalutazione del rischio che corrono tutte le figure apicali in Europa, tanto più quelle che si stanno opponendo alla guerra. E credo che debbano sentirsi in pericolo perché i precedenti parlano tutti in questa direzione. Se uno guarda ai dati segretati di certe riunioni del Foreign Office britannico degli anni 60, e vede come parlano di Aldo Moro in Italia, viene veramente la pelle si intirizzisce per vedere come in modo esplicito parlavano di risolvere il problema in un modo o nell'altro, leggi anche con la massima violenza da esercitare nei confronti di un leader politico. Quindi
Ne
credo che in
parlava
una situazione molto
l'ambasciatore
tesa.
Campbell in particolare in un carteggio con il premier dell'epoca. Sì,
Sì,
questa frase
infatti
che tu hai
c'erano.
utilizzato è stata ritrovata in un carteggio che partiva da Porta Pia. All'epoca l'ambasciatore britannico era Campbell in Italia e scriveva al suo premier: lo risolveremo in un modo o nell'altro.
Esatto, e questi sono i messaggi che riusciamo a vedere, non tutto passa per una carta intestata, ecco, e quindi molte di queste, di questi messaggi, di questi scambi avvengono in un modo che non possiamo rilevare, né probabilmente lo sarà mai, però noi vediamo che c'è una serie di precedenti in cui nel momento in cui si vuole stringere i bulloni di fronte a una guerra, scattano tutte le forme possibili e immaginabili di pressione nei confronti dei recalcitranti. E ora siamo in una fase di questo tipo. L'Ucraina è sull'orlo di un disastro, lo dicono i suoi stessi dirigenti, proprio di un possibile cedimento su tutta la linea. C'è una fretta boia da parte di molti dirigenti di alcune potenze occidentali di arrivare a un confronto diretto con la Russia. E quindi tutte le voci contrarie, è chiaro che ricevono un segnale molto, molto forte. Credo che questo aumenterà anche come pressione nei prossimi mesi. Io vedo anche una sorta di continuità con quello che è accaduto negli ultimi 10 anni. Tutto è partito da una situazione dell'Ucraina, dove il sistema politico via via ha emarginato le voci che si battevano per la pace, con tassi crescenti di violenza. E adesso il contagio, l'infezione arriva a tutta l'Europa.
Ecco Marco, sì, certamente le regole, lo stato di diritto, no? Tutte cose molto belle che però funzionano quando il mare è calmo. Ecco, quando si entra dentro scenari diversi, dentro periodi storici un po' più turbolenti, ecco, forse bisognerebbe tornare alla lezione di Marx, no? Che diceva che alla fine la levatrice della storia è la violenza. Il problema è che qui la violenza la subiscono sempre i buoni, mentre i cattivi la fanno franca. Ecco, forse sarebbe anche il caso, diciamo, di immaginare delle nuove forme di protezione per leader politici che non vogliono ubbidire nei confronti di persone che all'occorrenza si comportano come capi mafia, no? C'è un po' di ingenuità, secondo te, nel mondo dei cosiddetti buoni.
Pino Cabras ha detto una cosa che effettivamente chiunque può riscontrare guardando quelle immagini. Sembra appunto che è un capo di Stato importante, un capo di governo, scusa, è molto importante, Robert Fico. Aveva un livello di sicurezza non da paese, diciamo così, messo in una lista, palesemente. Quindi si tratterà di capire. Io spero, per quanto riguarda il paragone con l'Italia, che Robert Fico non faccia la fine di Aldo Moro e di Enrico Mattei, che sono martiri della sovranità popolare, cioè del fatto che i loro paesi dovevano essere difesi, i loro popoli dovevano essere difesi. E quindi, come dire, è chiaro che questo avviene. Ricordiamo appunto che le trame che sono state poste nei confronti dei paesi europei sono innumerevoli. Pensate alla Germania. La Germania è stata aggredita, il gasdotto con la Russia è stato fatto saltare in aria, un atto di guerra contro la Germania. Ed è palese, lo hanno detto gli statunitensi in tutte le formule possibili. da segretari di Stato, ad altri, che quel gasdotto non si doveva fare, che quel gasdotto non doveva funzionare. A un certo punto quel gasdotto è saltato in aria. C'è solo un uomo tedesco molto coraggioso, che si chiama Oscar Lafontaine, ministro delle finanze in qualche governo passato, che ha detto, ha accusato il governo attuale della Germania di sapere che è stato fatto un atto di guerra contro la Germania da parte degli Stati Uniti, ma che nessuno ha il coraggio di dirlo. Ricordo che Oscar Lafontaine, la cui moglie è Sarah Wagenknecht, che è quella che ha giustamente rotto con la Linke, che era una formazione di estrema sinistra, fucsia, che pensava, come dire, solo all'LGBT, agli immigrati, non alla pace, non al popolo tedesco. E la Sarah Wagenknecht ha rotto e adesso diventerà il terzo partito tedesco.
Ecco, vediamo se si è collegato con noi Roberto Quaglia. Roberto, ci senti? Ecco.
Ecco, vi sento,
Ciao, ciao Roberto. Ecco, se puoi provare ad accostarti un attimo, che magari se in macchina passi in una zona dove non c'è campo, salta subito la connessione. Vedi un po' se arriva. Se no, insomma, ti ascoltiamo fino a quando ci riusciamo. Che idea ti sei fatto tu dell'agguato a Fitzco? Ecco, io ho l'impressione che sia un messaggio, come dire. Persa la guerra in Ucraina, metteremo nel mirino fisicamente con agguati di mafia quelli che continuano a difendere le ragioni della pace. Ecco, ti sembra verosimile come impostazione?
Assolutamente sì, e soprattutto un avvertimento a tutti quei politici in Europa che obtorto collo stanno seguendo i diktat che gli arrivano dall'alto. Ecco, no, noi li vediamo come dei potenti, ma in realtà sono dei pupazzi, no? L'unica cosa che hanno in comune è la P. E questi, cioè, c'è molte persone che obtorto collo. Che obtorto collo, diciamo, stanno seguendo i diktat, ma potrebbero decidere di svicolarsi di fronte alla guerra persa, e questo attentato o omicidio, a seconda di poi quale sarà l'esito, serve appunto per colpirne uno ed educarne 100, il solito discorso. Quello che a me, diciamo, farà rabbrividire, come al solito, saranno le reazioni di tutti quelli che sono sempre pronti a rivangare, no? I vecchi pur esecrabili fatti di più di 100 anni fa, l'omicidio Matteotti, eccetera, ma questo è il nuovo omicidio Matteotti, no? E su questo non diranno nulla, parleranno del solito invasato, dell'instabile mentale, perché ormai abbiamo un tipo di totalitarismo che si sovrappone in tante cose a quello vecchio. Ma in un campo diciamo si distingue, ed è quello del fingere di essere il contrario di quello che è, mentre una volta nel bene o nel male, soprattutto nel male, comunque sapevano quello che facevano. Adesso siamo in una società psicopatica dove la maggior parte del pubblico, la maggior parte dei cittadini è convinta ancora di vivere in una democrazia, è ancora convinta di vivere in paesi sovrani, è ancora convinta di avere dei governanti, mentre in realtà ha dei teatranti, dei buffoni di corte, dei pupazzi che eseguiscono ordini altrui. Quindi questo omicidio segna l'escalation appunto di oligarchi che vedono di essere a un passo dalla sconfitta sul terreno di battaglia, non l'accettano, sono pronti a sacrificare a rigore anche fino all'ultimo europeo, dopo essere proceduti per l'infausta strada di sacrificare fino all'ultimo ucraina. Chiaramente ci sono ancora ucraini, però stanno iniziando a girare anche dei video fatti appunto nei paesi dell'est su questa volontà di combattere fino all'ultimo ucraina. Quando ne parlavamo anni fa sembravano discorsi da fantascienza, adesso sono di drammatica attualità. Il problema è che bisogna capire che il passo successivo di questo dramma finirà per coinvolgere noi tutti in Europa se continuiamo per questa strada. E le elite che ci vogliono indirizzare appunto in questa guerra per noi suicida contro la Russia non sopportano, non tollerano, non ammettono nessuna defezione appunto dai ranghi. E in Europa, e l'attentato a Fico, appunto, non è che hanno attaccato i veri, qualcuno ha attaccato i veri oppressori, quei veri personaggi odiatissimi dell'elite europea, che al massimo qualcuno poi attacca con un pugno di coriandoli, no? Poiché qualcuno ricorderà, appunto, quando un attivista saltò su un tavolo e tirò dei coriandoli a Draghi. Ai veri oppressori non accade mai nulla. Invece, guarda caso, e questo lo dico, diciamo, per l'attenzione di quelli che invocheranno il caso mentale, invocheranno la persona disturbata, invocheranno, appunto, l'eccezione, no? Diciamo, guarda caso, queste eccezioni, no, poi colpiscono esattamente le persone che hanno osato alzare la testa rispetto a certi diktat. Attenzione, non è solo la guerra all'Ucraina. Fico era anche contrario all'accettazione del trattato dell'OMS, che per certi versi è quasi ancora più grave, diciamo, la defezione rispetto a questo per i detentori del potere. Quindi era un detrattore a pieno spettro del nuovo totalitarismo che si sta annunciando, e credo che questo sia il motivo inequivocabile per cui è stato colpito.
Grazie Roberto per averci lasciato un tuo parere, ti lasciamo alla guida e ti ringraziamo per aver partecipato.
Io rimango comunque collegato, per cui nel caso...
Ah, bene, se allora puoi rimanere collegato, allora faremo un altro passaggio se riusciamo a risentirti.
Posso aggiungere un elemento?
Prego Marco.
No, volevo aggiungere solamente che questa storia, anche tra l'altro mi viene in mente anche Olaf Palme, se proprio vogliamo, no? A proposito di tra virgolette cadaveri eccellenti, ma io di Fico continuo a parlare però in tempo presente, non era, perché per fortuna è ancora vivo e speriamo che lo rimanga, ovviamente. Però vorrei far notare una cosa, che anche Putin, che è un altro, come Orban, ex comunista, attualmente di centrodestra, però mesi e mesi fa, quando gli venne chiesto un suo parere su Fico prima e su Orban prima ancora, disse una cosa secondo me molto importante e molto veritiera. E cioè, che dice, ma che ne pensate lì in Russia del fatto che questi sono filorussi? Dice, guardate che Fico non è filorusso, è filoslovacco, e Orban non è filorusso, è filoungherese. Il problema è, questo aggiungo io, che Meloni non è filo italiana, che Scholz non è filo tedesco, che Macron non è filo francese. Questo è il problema, ed è il problema che secondo me va sottolineato in ogni occasione, in ogni assise, cioè spiegare che questo tipo di, tra virgolette, dirigenti dell'Europa occidentale in realtà non fanno gli interessi dei propri popoli, che peraltro li hanno votati.
Però vedi Mark, c'è un problema che secondo me non è colto fino in fondo anche dai vertici di questo meccanismo messo in piedi per porre fine all'unipolarismo americano. Cioè, questi signori, questa oligarchia, può giocare indistintamente con mazzi di carte diversi. Cioè, possono fare i tutori dell'ordine del diritto internazionale e dei diritti umani quando gestiscono loro l'ordine internazionale. Possono fare i paladini della guerra giusta, insomma, per citare
decidono loro
quando la vincono, quando sono sicuri di vincerla loro, no? Per citare, insomma, la guerra giusta era un concetto di Francisco De Vittorio, un personaggio, un grande giurista di epoca medievale, ma non c'è bisogno di andare così lontano. Oppure possono, quando non funziona, cioè quando il paravento non funziona, quando vengono spogliati dalla veste candida, si mostrano per quelli che sono, dei capi 'ndrangheta, e si muovono come un'immensa cosca di mafia che aizza i killer nei diversi paesi. Però sai, è difficile convincere il capo mafia a smetterla dicendo, sai, ti mando una raccomandata se continui così con ricevuta di ritorno, no? Io non so, Putin lo dipingono come un grande personaggio cattivissimo che avvelena tutti. Magari, forse, insomma, non, per giocare con queste regole, forse un pochino più ingenuo degli altri, no?
Sì, no, ma ripeto, io sono assolutamente d'accordo con te, quindi non è che io non lo considero, io sto cercando di darvi degli argomenti di quello che non è stato detto, diciamo, fino a questo momento, ma sulla tua analisi io sono perfettamente d'accordo, cioè quello che noi vediamo è che siccome tanto, sapete, no, questa solita balla, no, che è un mondo unipolare basato sulle regole, ma io sapevo che doveva essere basato in realtà sulla legge, no? Sul diritto, non sulle regole, perché le regole le stabiliscono loro. Ed ecco qui il famoso discorso dei doppi standard, dei doppi binari, no? Quindi, voglio dire, su questo mi pare che giochiamo in casa, insomma, io ho poco da dire e tutti noi abbiamo poco da dire. Qui si tratta di analizzare però quali possono essere le conseguenze se non sia mai, ma insomma, se Fizzo dovesse tirare le cuoia, ecco, diciamolo proprio fuori dai denti. Al momento non è così, al momento è vivo, io gli auguro ovviamente di rimanere tale, però insomma è gravissimo quello che è successo, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Il problema è che è veramente, e di nuovo sono d'accordo con te, è un avvertimento mafioso. E insomma, in Italia che cosa sia la mafia lo sappiamo più di tutti.
Pino, cambierà secondo te il dibattito pubblico anche in Italia in conseguenza di questo vile attentato contro Fizzo? Ecco, perché mi spiegavi che la pronuncia corretta è Fizzo, né Fico né Fizco, ma proprio Fizzo. Pensi che insomma alla fine insomma, passerà in cavalleria, diranno insomma, che è stato un fatto così isolato, estemporaneo, cioè useranno un doppio binario, minimizzare sul piano pubblico, però magari continuare a colpire nel silenzio i personaggi reputati non utili per continuare questa drammatica guerra in Ucraina.
Ma sul piano pubblico non so le conseguenze sull'opinione pubblica di massa in Italia e in altri paesi. Sicuramente il messaggio va nelle cancellerie, lì qualche preoccupazione si solleverà, anche per un problema che ci viene lasciato in eredità da tutta la gestione della questione ucraina. Quel paese è stato riempito di armi e non tutte le armi, tra l'altro, sono arrivate alla loro destinazione più normale, insomma, quella del campo di battaglia. C'è stato anche un mercato delle armi che si è alimentato lì sin dal 2014 e si sono formati dei potentati, dei gruppi che gestiscono la violenza in modi assolutamente opachi, parastatali, mi viene da dire. E queste cose sono destinate a perdurare, cioè dei gruppi che ricevono un flusso di finanziamenti molto a lungo, non è che scompaiono da un giorno all'altro. Se rimangono disoccupati non vanno davanti al palazzo della regione a fare una manifestazione sindacale, faranno magari degli attentati, si faranno sentire per influire in modo permanente sulla vita politica dell'Europa. E questo è un gravissimo problema, una grave responsabilità che si sono assunti tutti quelli che hanno aumentato il tasso di violenza dell'Europa. Credo che comunque sia chiaro che siano tutti ricattati e tenuti sotto tiro, perché la cosa che veniva ricordata anche prima da Rizzo sul fatto che non c'è stato un fiato da parte dell'establishment tedesco sull'attentato al Nord Stream, ci dice che sono molto sotto tiro e accettano in modo omertoso la violenza che viene esercitata per prendere le decisioni più importanti, che poi sono quelle sull'economia, sulla pace e sulla guerra. Comunque, certo, qualche influenza la prevedo perché siamo a poche settimane dal voto europeo e quindi più che mai il tema sarà quello della pace.
Marco, secondo te fatti come questo sono funzionali anche a cercare di ammorbidire le posizioni politiche pubbliche di un partito come il nostro?
Ma questo attentato si rivolge principalmente alle cancellerie europee, cioè tutti i leader europei oggi, a tutti i leader europei oggi viene lanciato un segnale, anche alla Meloni, che non vi venga mai in mente di dire qualcosa che vada nella direzione della pace. Questo è un messaggio molto chiaro. I leader europei sentiranno fischiare le loro reti, che poi i leader europei hanno già scelto, ma le opinioni pubbliche di questi nostri paesi sono per la pace, non per la guerra. Quindi a un certo punto il tema della pace diventerà preponderante. E quindi, dato che questi cercano comunque il consenso, no? È vero che indirizzano anche il dissenso, però questa gente cercherà in qualche modo di... E questo è un segnale. A nessuno venga in mente di parlare di pace. Poi prima si discettava sullo Stato di diritto, insomma. Io allo Stato di diritto non ci ho mai creduto. Ho pensato sempre solo ai rapporti di forza tra le classi, perché quelli esistono, e ai rapporti di forza tra i paesi e tra la geopolitica oggi. Lo Stato di diritto non esiste, così come non esiste il diritto internazionale, c'è sempre il doppio standard. Guardate cosa fa un paese, cosa ne fa un altro, e scoprirete delle valutazioni diverse. Anche proprio come la stampa italiana presenterà questo attentato, vedrete. Fizzo, un leader controverso. Che cazzo vuol dire controverso? Vuol dire che non vi piace a voi. Giornalai di Repubblica, del Corriere e di tutti questi giornaletti. Questo è, per loro è un leader controverso. Per noi.
Guarda Marco, ti rispondo subito come. Marco, ti rispondo subito.
Soprattutto per il popolo slovacco.
Un attimo, Marco, perché tu dici chissà come presenteranno Fizzo questi scribacchini di Repubblica, e ci pensa Tonia Mastrobuoni su Repubblica Online. Fortunatamente non riusciamo a leggerlo tutto perché non abbiamo un antiemetico vicino, però siccome ci vuole l'abbonamento leggiamo solo l'inizio. Dice: chi è Robert Fizzo, il premier slovacco filo russo, vittima di un attentato, un ritratto del leader progressista di Bratislava trasformatosi in un populista, xenofobo, novax, amico di Putin, che ha messo nel mirino magistrati, media e ONG. Lo chiamano Red Bull ed è stato protagonista di uno dei terremoti politici dell'ultimo anno. Cioè, di fatto, sta dicendo Repubblica, speriamo che muoia, hanno fatto bene a spararlo.
Io ti devo lasciare, Francesco, perché avevo un impegno, mi sono sganciato proprio su questa vicenda gravissima, ma immagino che ci ritorneremo, perché è la politica oggi, quindi... Chi non capisce che la politica estera precipita sulla vita quotidiana non capisce una mazza.
Marco, io ti ringrazio. Saluto. Prima di lasciarti, no. Però, ecco, vorrei che dicessimo all'unisono che questo tipo di atteggiamento non sposterà di una virgola la linea politica del nostro partito, che anzi diventerà ancora più risoluto, chiaro e forte per le ragioni della pace.
Noi non vediamo l'ora di prendere il controllo del paese per poi trovarci in questi, con queste problematiche.
Ecco, insomma... Va bene, ciao Marco, ciao. Bene, saluto e ringrazio Marco Rizzo e torno da Mark Bernardini. E nel frattempo, Mark, le notizie dal fronte ucraino sono sempre più gravi per Zelensky, si parla di imminente collasso delle forze di Kiev, è possibile?
Guarda, in guerra tutto è possibile, non credo che ci possano essere dei risultati a brevissimo termine, ecco, mettiamola così. Certo è che però l'avanzata, che oggettivamente, perché viene riconosciuta persino dal quartier generale degli ucraini, dall'esercito ucraino, l'avanzata che possente, che è in atto da parte dell'esercito russo verso Kharkov, che cosa significa? Adesso per gli ascoltatori, per gli spettatori, perché sia chiaro, Kharkov rispetto all'Ucraina si trova nel nord-est del paese, è di confine con la città di Belgorod, quella dove c'è stato l'attentato l'altro giorno, e quindi però attenzione, cioè nord-est. Vuol dire che in questo momento gli ucraini, per non far conquistare proprio la città, che è una città comunque di 1.200.000 abitanti, è la seconda città per grandezza in Ucraina, stanno spostando le truppe verso appunto Kharkov. Ma che vuol dire spostando, considerando che hanno questa carenza di uomini? Vuol dire che lasciano sguarniti tutti i settori invece del sud-est dell'Ucraina, cioè quelli al confine con le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. E questo potrebbe essere un problema. Addirittura c'è chi vocifera che sia proprio una strategia di Mosca. Questo non lo so, però ci sta, potrebbe anche essere. Perché nel momento stesso in cui lasciano sguarniti questi ultimi brandelli di territori che in realtà comunque appartengono alle regioni di Lugansk e Donetsk, bene, sul fatto che i russi, che sono preponderanti come truppe, come artiglieria, come aviazione, eccetera, eccetera, non c'è il minimo dubbio che a quel punto le prendono. Queste sono le novità, però poi come andrà a finire, ecco, io non ho la sfera di cristallo.
Bene, andiamo verso le conclusioni di questo speciale, lascio le conclusioni a Pino Cabras, non so se Roberto Quaglia è ancora in collegamento con noi, non c'è più, allora lascio le conclusioni a Pino, poi naturalmente ci torneremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni su questa vicenda così grave. Prego Pino per concludere.
Sì, più che delle grandi conclusioni, sto leggendo adesso con un traduttore automatico un sito slovacco che parla dell'attentatore. Si tratta di uno scrittore, fondatore del club letterario Duha, a 71 anni.
Con la D. Con la D di Domodossola, Duha hai detto.
Esatto.
Ah no, perché avevo capito male.
E lui si chiama Juraj Cintula. E dice che non è tanto uno squilibrato noto per esserlo, insomma, ma addirittura membro del partito di opposizione più importante della Slovacchia. Questo è interessante come notizia, perché dà l'idea di una tensione che è molto forte in Slovacchia.
Partito filonato, immagino.
Non ho capito?
Sarà un partito filonato quello contro Fico.
Sì, sì, sicuramente. Sì. E sin dal momento dell'insediamento di Fico ha fatto di tutto per fare manifestazioni, per delegittimarlo anche nella sua carica, così con una carica che non è quella della normale opposizione. Ecco. Quindi c'è una forte tensione in atto e questo può essere interessante nei prossimi giorni, quando avremo più notizie, per valutare il contesto in cui è avvenuta questo attentato. Ribadisco una cosa che ho detto prima, che ci sono delle falle evidenti nella sicurezza, e anche questo dovrà interrogare moltissimo, diciamo, tutti quanti gli operatori della sicurezza slovacchi, ma anche il modo in cui si concepisce la sicurezza di chi fa politica in Europa.
Abbiamo una sorpresa in conclusione, perché ci sta per raggiungere l'ambasciatore Scapini, che è un esperto di questioni internazionali, già ambasciatore italiano in Armenia. Tra pochi minuti è con noi, sarà interessante ascoltare anche il suo parere su quello che è accaduto. Allora facciamo un ultimo giro di opinioni. Mark, non so, tu hai letto altro nel frattempo? Sono arrivate altre notizie, altri commenti lì dal mondo russo?
No, tieni presente, insomma, adesso voi non lo vedete, ma io qui a lato ho il televisore acceso su Russia 24, sto seguendo in diretta, insomma, se ci fossero delle notizie ve le direi subito, così in tempo reale, però no, al momento altre notizie non ne vedo.
Mark, il nuovo governo Putin ha creato qualche malumore nella società russa? Ci sono state polemiche, critiche, oppure tutto è filato liscio?
Assolutamente nessun malumore, nessuna critica, talvolta e tra taluni magari un minimo di sorpresa, sicuramente in tutti molto interesse, tutti molto interessati a capire, insomma, quali saranno gli eventuali cambiamenti, ammesso e non concesso che di cambiamenti si possa parlare, quindi vedremo quali saranno. A margine posso dire, voi sapete che adesso, oggi cos'è, il 15, ecco, domani e dopodomani Putin andrà, ne parlavamo anche ieri, no? Andrà in Cina, dove incontrerà Xi Jinping, è stata data anche questa come improvvisa visita, tutte frescacce, perché questo tipo di visite di Stato vengono decise mesi e mesi prima, ci sono gli Sherpa che ci lavorano, E tant'è che qui in Russia questa cosa si sapeva già da gennaio, che a maggio, subito dopo l'insediamento, ci sarebbe stata questa visita. Bene, la visita effettivamente ci sarà, ovviamente sarà accompagnata da un sacco di magari contratti commerciali, ma soprattutto, questa forse è la novità, che Putin non andrà da solo, ma sarà accompagnato da un sacco di ministri, prevalentemente del blocco economico, ma ci saranno anche proprio il neo ministro della difesa Belousov, ci sarà Lavrov come ministro degli esteri e, attenzione, ci sarà anche Shoigu come neo segretario del Consiglio di sicurezza.
Grazie Marco. Ecco, non so se è arrivato l'ambasciatore Scapini e ci sta raggiungendo pure Umberto Pascali. Chiedo alla regia di chiamare pure Umberto, così abbiamo pure un parere che viene dall'America e può essere interessante per fornire a chi ci ascolta un quadro d'insieme ancora più preciso. Pino, nel frattempo leggevo notizie dalla Turchia, non ci sono notizie di questo golpe in atto, però tante agenzie di stampa dicono che Erdogan punta il dito contro Israele, dice: se non fermiamo subito Israele, il prossimo obiettivo di Netanyahu sarà la Turchia.
Sì, gioca da ormai più di 10 anni nella retorica anti-israeliana Erdogan, anche perché esercita un'influenza enorme su tutto il mondo dei fratelli musulmani, e in ciò c'è una politica molto diversa della Turchia rispetto ai tempi in cui era più laica, diciamo, e quando era di fatto anche un alleato su molti dossier con Israele. Credo che comunque il clima generale nei confronti intorno a Israele sia cambiato in questi anni. Erdogan certo continuerà a guardarsi le spalle, perché in queste tensioni internazionali lui si è ritagliato un ruolo più autonomo rispetto ad altri paesi della NATO. Non dico che tenga i piedi in due staffe, però si tiene dei margini negoziali che gli altri non osano nemmeno affrontare per principio. Quindi io ho ancora questa notizia di una riunione d'emergenza, che non significa che ci sia in atto materialmente un colpo di Stato, ma è una riunione d'emergenza per un pericolo di colpo di Stato. Può essere anche strumentale da parte di Erdogan. Tutti quanti comunque sicuramente risentiranno di questa tensione per un fatto così grave come quello dell'attentato a Fizio.
Tanto ci hanno raggiunto l'ambasciatore Bruno Scapini. Grazie ambasciatore per essere con noi.
Buonasera a te Francesco e buonasera agli altri ospiti.
E Umberto Pascali da Washington.
Salve.
Allora io chiedo, siamo in conclusione di questo speciale per commentare il gravissimo attentato consumatosi poco fa contro il premier slovacco Robert Fico, che in questo momento è sotto i ferri, combatte tra la vita e la morte. Stavamo ragionando insieme a Mark Bernardini, Roberto Quaglia, Pino Cabras e Marco Rizzo, che è andato via, rispetto al vero significato di questo attentato, che sembra essere un messaggio per tutti quelli che lavorano in favore della pace e non vogliono fomentare questo clima di scontro continuo con la Russia. Arriva questo tentato omicidio dopo l'avanzata a Kharkov dell'esercito di Mosca, l'Ucraina avvicina al collasso. Ci chiedevamo se i burattinai dell'Occidente avessero deciso di passare dal tentativo di vincere la guerra sul campo a quella di spostare la partita dentro logiche più di mafia, cioè di omicidi mirati e di eliminazione diretta di singoli personaggi ritenuti non funzionali rispetto all'ordine che loro hanno predisposto. Su questo Scapini e poi chiude la puntata Umberto Pascali.
Ah, certamente il fatto di oggi, cioè l'attentato a Robert Fico, è un pessimo segnale. Indubbiamente vuol dire che c'è un potere sotterraneo che sta lavorando contro il processo di pacificazione, contro tutto quello che può essere l'interesse a limitare lo strapotere dell'imperialismo americano. Quindi io vedo effettivamente un pericolo in questo episodio di oggi che ha colpito Robert Fico, e spero e credo che anche non sia un fenomeno generalizzato, cioè nel senso che veramente si voglia da parte di questi poteri sotterranei agire su larga scala, perché sarebbe veramente eccessivo, ma credo che sia un segnale, una lezione soprattutto.
Cioè, noi di Democrazia Sovrana Popolare non siamo nel mirino degli stessi killer, secondo me.
Ma guarda, al momento non credo che abbiamo questo pericolo da correre, perché non siamo ancora in una posizione di gestione del potere. Certo, rappresentiamo un pericolo nascente, però ancora siamo fuori da questo. Quindi io direi ancora che possiamo aspettare qualche tempo prima di uscire con le guardie del corpo.
Bene, mi pare già... Insomma, mi pare già più tranquillizzante come ipotesi. Ecco. Ambasciatore, c'è un nesso secondo lei tra la consumazione di questo attentato adesso, con questa precisa tempistica, e l'imminente collasso di Kiev?
Ma io non la vedrei così stretta la relazione. Certamente il fatto del collasso dell'Ucraina potrebbe essere un fatto possibile nel giro anche di poco tempo a questo punto, però io voglio credere più a un segnale a livello europeo, e cioè il segnale è questo: fate attenzione a non mettervi contro le politiche dell'Unione Europea, perché non dobbiamo dimenticare che il progetto della prossima leadership europea sarà quello di militarizzare l'Europa, cioè quello di trasformare il progetto della comunità politica europea, che è oggi una piattaforma di mera cooperazione politica, ma sarà nell'ottica di una futura leadership a stampo Ursula von der Leyen o di chi la sostituirà nella stessa lunghezza d'onda del pensiero, sarà una premessa per costruire la struttura militare europea.
Grazie all'ambasciatore Scapini.
Posso darti solo un aggiornamento?
Prego, prego, certo, Marco.
No, siccome ho sentito proprio adesso su Russia 24, hanno intervistato, non ho capito bene il cognome, Czarnukowski, insomma, comunque, che era il premier della Slovacchia nel 91-92, cioè, attenzione, nell'ultimo periodo in cui ancora esisteva la Cecoslovacchia, per intenderci. Quindi comunque non è un personaggio secondario, e ha confermato fondamentalmente quello che io vi raccontavo prima, cioè, primo, che assolutamente Fico è uno di centro-sinistra del Partito Socialdemocratico, e che nella regione dove ha subito questo attentato, dove era la riunione diciamo in trasferta del Consiglio dei Ministri, è una delle regioni dove lui ha preso, praticamente è stato un plebiscito, cioè, quindi è molto difficile che ci fosse questo pazzo scatenato, così, che di punto in bianco, no, forte del fatto che ha dalla sua il popolo. No, ecco, il popolo dalla sua non poteva averlo, semplicemente perché lì la stragrande parte della gente ha votato per Fico. Punto.
Grazie, Mark. Chiedo a Umberto Pascali di chiudere questo speciale. Cosa si dice intanto negli Stati Uniti d'America di questo attentato, e secondo te, insomma, gli assassini sono, diciamo, quelli che obiettivamente sembrano i più probabili, cioè quelli che da sempre utilizzano la tecnica dell'omicidio mirato quando le cose non vanno bene sul piano prettamente politico e del consenso? Insomma, tu credi che ci siano le manine della NATO dietro questo tentato omicidio? E poi vorrei sapere come lo stanno raccontando i media americani, come stanno raccontando questa vicenda i media americani?
Beh, per ora non stanno raccontando, soprattutto scavando sulla questione. Due punti volevo fare. Uno, ricordiamoci sempre che Zelensky stesso e poi i suoi vari gruppi fiancheggiatori nazistoidi eccetera hanno più volte fatto questo punto, e cioè l'Europa, se l'Europa ci tradirà, ricordatevi che noi abbiamo una rete di ucraini fedeli in tutti i paesi d'Europa, e quindi, senza dirlo esplicitamente, insomma, i traditori, tra virgolette, saranno puniti. Questa sarebbe l'idea. E ricordiamoci anche che un'idea fondamentale quando è stata creata tutta l'opzione ucraina era anche quella di creare all'interno dei paesi europei gruppi di sostegno, no? E questo è stato messo più volte in evidenza da moltissime persone. Il grandissimo numero di armi, a parte l'attentato qui specifico contro il primo ministro Fitto, ma il grande numero di armi che sono circolate, sono state vendute e stanno circolando, armi anche abbastanza avanzate, ma anche armi piccole, nel senso guns, pistole, mitra, eccetera, un numero incredibile che stanno andando, secondo varie agenzie, stanno andando in mano alla criminalità organizzata. E noi sappiamo che nel caso di qualcuno voglia usarle, le criminalità organizzate, le mafie, sono strumenti molto importanti. Quando c'è terrorismo c'è quasi sempre un legame con il crimine organizzato locale. Entrambi sono strumenti di qualcun altro al di sopra. È chiaro che Fitto, questo è stato una punizione, secondo me, e un avvertimento a tutti gli altri. Però è un avvertimento, mi sembra, disperato. Cioè, da un certo punto di vista, oddio, ci dobbiamo impaurire adesso, che faranno se noi siamo contro la guerra, no? Giustamente il dottore diceva, militarizzare l'Europa, quindi non vi azzardate a fermare questo piano, i due mari, no? Mario Draghi e Mario Monti, entrambi scatenati a la faccio io l'economia di guerra, trasformerò l'Europa in una macchina di guerra, meglio del ministro delle finanze di Hitler, Hjalmar Schacht, come fece in pochissimo tempo. In realtà questa possibilità non ce l'hanno, cioè, secondo me, da un punto di vista pratico, di cambiare l'economia e di renderla capace di produrre armi che possono competere con Russia, Cina, adesso India, che è sempre più ha detto no praticamente alle ultime avance fatte dagli anglo-americani, Iran, che ha fatto un accordo con l'India proprio in questi giorni e quindi sconvolgendo ancora di più i piani, a domani a Pechino per Xi Jinping, per un incontro epocale in cui saranno messe sul tavolo proprio le prospettive per un nuovo mondo. Ecco, di fronte a questo, cosa vogliono fare? Non hanno la capacità militare europea e statunitense, nel senso di procurement, nel senso di produzione e uso di armi, non è paragonabile a quello della Russia. Anche diceva, ma la Russia c'ha solo 140 milioni di abitanti. No, non è così. Hanno creato una macchina militare capace di produrre molto di più di quanto sia quantitativamente che qualitativamente gli ipersonici, no? Di quanto Europa e Stati Uniti possono fare. Sembra strano, ma è così. Quindi, secondo me, c'è un momento di fuga dalla realtà da parte della grande cupola oligarchica e dei vari servi, tipo quelli che hanno una posizione nella NATO e pensano di poterlo usare, ma la NATO poi non è più quella grande ruspa che si diceva, no? E a questo punto io ho visto, per esempio, oggi, proprio poco prima dell'attentato, ho letto che anche la Repubblica Ceca, quella che era la Cecoslovacchia, che aveva preso sempre una posizione molto più belligerante contro la Russia, adesso ha deciso di cambiare linea, dice, ma non vogliamo andare in Ucraina, lasciamo perdere. C'è uno sfaldamento e quindi da una parte c'è questa rete di degli ucraini nazisti che sta in tutta Europa, da cui dobbiamo stare molto attenti. Dall'altra, noi abbiamo avuto avvertimenti come il capo dell'FBI, che si chiama Christopher Wray, famoso, alcuni dicono famigerato, che ha detto qualche tempo fa, ha insistito che c'era un grande pericolo del ritorno del terrorismo. E io ho sempre un po' di timore quando personaggi a quel livello, addetti all'antiterrorismo, paventano il pericolo del terrorismo, perché è un film che abbiamo visto varie
volte.
Non
si capisce mai se è un pronostico o una minaccia.
Tu l'hai detto.
Sì, esatto, io l'ho detto. Vabbè, comunque, in conclusione, volevi dire altro, Umberto? Prego.
No, semplicemente questo. L'ultima cosa che volevo dire è questa. Se c'è questo pericolo di terrorismo e di destabilizzazione contro paesi che vogliono salvaguardare o per la prima volta vogliono fare qualcosa per la loro sovranità nazionale, allora tutti i paesi che vengono minacciati, la cui sicurezza nazionale viene minacciata dal terrorismo, dovrebbero avere rapporti fermi e dovrebbero collaborare. Non ha importanza se sia la Bielorussia, se sia il Kazakistan, se sia la Cina, quando si tratta di un pericolo comune di difesa della propria sovranità nazionale contro il terrorismo, basta con questa storia delle guerre fasulle. La vera guerra è in difesa della nostra sovranità nazionale. E se, per esempio, la Russia potrebbe essere utile a dare indicazioni da dove viene questo terrorismo, chi lo organizza, come difendersi, noi e qualsiasi altro paese che ci tiene alla propria popolazione deve fare questo passo.
Ecco, io non sono d'accordo con te, Umberto, ma direi di più. Io penso che i servizi di intelligence, quelli predisposti alla salvaguardia del paese di riferimento, dovrebbero costruire una solidarietà globale utile per prevenire, che è meglio che curare, la consumazione di alcuni fenomeni come quelli che stanno riemergendo, magari anche con tecniche diciamo incisive che possano diciamo evitare che il mondo sprofondi di nuovo dentro un clima da faida. Vedremo, insomma, noi siamo qui, racconteremo le cose per come le vediamo. Io ringrazio tutti i miei ospiti che hanno animato questo importante speciale. Grazie a Mark Bernardini.
Arrivederci a tutti, a presto.
Pino Cabras. Grazie.
Buonasera a tutti.
Chi è che saluta?
Saluto a tutti.
Ah, Umberto. Una andata una alla volta, se no facciamo impazzire la regia. Quindi ho salutato Mark Bernardini, ora saluto Pino Cabras.
Ciao, alla prossima.
L'ambasciatore Scapini.
Buonasera e grazie per questo intervento.
Umberto Pascali.
Grazie a tutti gli ospiti, saluti a quelli che ci hanno ascoltato fino alla fine.
Ecco, non so se c'è Roberto Quaglia, ma non credo, lo salutiamo, si è collegato con noi, ringraziamo anche Marco Rizzo che ha partecipato a questi nostri lavori. Grazie a voi amici di Visione TV che avete seguito questo speciale, come sempre cerchiamo di darvi il meglio nei tempi più rapidi possibili per offrirvi un'informazione lineare, profonda, mai banale, non funzionale a manipolare nessuno, ma stimolare semmai il pensiero critico di cittadini che possono esercitare una sovranità pro quota soltanto se in possesso degli strumenti di informazione indispensabili per cogliere la complessità che ci circonda. Siamo liberi perché la nostra libertà dipende da voi. Se apprezzate il nostro lavoro e volete gratificarlo, donate in favore di Visione TV i numeri che la regia mandò in sovrimpressione con bonifico PayPal, oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Questa sera alle 18:30 andrà in onda il nostro talk, era previsto un talk per parlare della questione dell'OMS, tra l'altro abbiamo accennato al fatto che Fizzo era nemico di questo tentativo di controllo globale messo in piedi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Proprio alla questione pandemica è dedicato l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, eccolo qui, pandemia, storia di un progetto criminale, ecco, insomma, un titolo quanto mai azzeccato anche alla luce delle ultime novità di cronaca, lo trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Vi ricordo infine che l'8 e il 9 giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo e oggi più importante che mai una grande affermazione di democrazia sovrana e popolare. Siamo presenti nella circoscrizione centro che coinvolgerà i cittadini residenti nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Un voto per democrazia sovrana e popolare è un voto in favore della pace, della libertà e contro qualsiasi tentativo di comandare attraverso violenza e omicidi mirati. Grazie a tutti voi, ci vediamo alle 18:30 con il consueto talk della sera. Una buona serata.